Tu sei una cara amica mia, lo sarai sempre. Sono arrivata anche oltre in che non mi sta più bene di parlare di queste cose, preferirei io cambiare tutta la situazione terrestre e tutto, andando a fare più nel mondo esoterico. In altri termini, io preferirei fare cosa ho fatto un mese fa in Arizona con Dr. Stephen Greer, dove lui ha fatto meditazione con tante persone fuori
Sì,
a
ma noi,
fare Skywatch e
Paola, noi
poi
la
ha
facevamo
fatto.
30 anni fa.
Lo so,
Noi 30
preferirei
anni
fare
fa,
così. Lo
no, fallo negli Stati Uniti.
so.
Noi abbiamo già la base spirituale molto forte e abbiamo bisogno di aggiungere alla base spirituale questa base di conoscenza tecnologica. Gli Stati Uniti sono profondamente tecnologici e hanno bisogno della cosa spirituale. Noi, poi ti faccio vedere qui sul computer, ho le fotografie, di quando andavamo a fare meditazione del plenilunio all'aperto sul Musinè, seduti per terra in cerchio, contornati tutti da un cerchio di lumini, ed era bellissimo. E
Ma
lo
dimmi,
facevamo
cosa
sempre.
sentivi? Sentivi che cambiava qualcosa su un'altra dimensione sottile?
Ma non importa cercare risultati, noi lanciamo i semi. Noi
Brava,
lanciamo i
così
semi.
quello mi stimola di più
Non posso stare
adesso.
ad aspettare se i semi crescono.
Bravo,
Aspetto 10 anni e non vedo niente. Io vado
sì.
avanti, ne pianto sempre altri, qualcosa verrà
È
fuori.
così, io sono più da quel parere adesso
Ma io l'ho
che
già,
hai già vissuto quella
abbiamo già
realtà.
dato. Io sono partita a 26 anni a fare divulgazione, adesso ne ho 62, ho fatto tutto un percorso spirituale e con me, ma non io sola, perché io ho sempre cercato di condividere con altri e adesso mantenendo sempre valido il percorso spirituale, perché se non hai una base spirituale, hai seminato su un terreno sterile. La base spirituale è quella che ti permette di capire che c'è un'anima vivente ovunque, su questo e su altri pianeti.
E forse stai dicendo la cosa più importante. Forse stai. Hai toccato la cosa più importante perché per la divulgazione, per quello per condividere tutte le interviste che ho fatto, io sto già sul quarto libro. E quarto libro pieno di
Ma
interviste.
io ne ho fatti 26, è ancora tempo, e sarebbe bene che ti affretti. E
Ma.
sono tutti sullo spirito, tutti uno diverso dall'altro. Uno sulla meditazione, uno sulla reincarnazione, uno sul Vesak, uno sul pensiero positivo, uno sui cristalli. Capisci? Abbiamo già dato, adesso mi manca questa parte. Cioè, non è che mi manca, perché io la ricerca ufologica l'ho sempre fatta.
Quale
Chiamiamola
parte ti manca?
la tua. Ma siccome.
Il lavoro nel campo.
No, 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 io non voglio lavorare nel campo, ci mancherebbe altro, sei così brava tu. Tu lavori nel campo, poi ci troviamo e mi racconti. E non racconti solo a me, racconti a tutti. E
Sì, ne ho fatti tante
questo è
interviste
importante, capisci?
quest'anno, ma poi mi chiedo, ma a che serve se non posso fare qualcosa, se non posso
Non
cambiare la
importa.
situazione? Allora.
Nessuno ti ha chiesto di cambiare il mondo. Lavora, tu lavora, vai avanti e poi non preoccuparti perché non si semina sulla spiaggia. Tu vai avanti. Paola, tu stai facendo un lavoro immenso da molti anni, probabilmente adesso è il momento di scoraggiamento, o
No,
forse. No, no,
non
forse
sono
sei.
più contenta adesso che ho trovato un sistema dove si può cambiare veramente qualcosa
Sì,
su
perché sei partita
un'altra.
dalla scienza e sei arrivata allo
Sì.
spirito. Noi siamo partiti dallo spirito, siamo arrivati
Se
alla
la
scienza
scienza.
e siamo a questo bellissimo crocevia. Ma scienza e
Bravo.
spirito camminano insieme. Il convegno che ho fatto a novembre, il 15 di novembre, è stato sulla scienza, ma sotto sotto c'era il filo conduttore dello spirito che parte dalle molecole d'acqua che ha la memoria e parte e continua nell'universo che vive. Non per caso uno dei libri di Sabrina Mugnes è intitolato L'universo che pensa. E poi gira, gira, gira. Se tu leggi questo libro di questa che è una scienziata quadrata, tipo Margherita Hack, ma con un po' più di cuore. E se tu leggi questo libro, tra le righe trovi lo spirito ogni momento. Lei non usa mai il nome di Dio, però te lo fa capire in 100 modi. Capisci? Ho cercato di fare questo incrocio tra lo spirito che è sempre presente e la scienza che cambia ogni momento, che si evolve ogni momento. Dai, quali nuove interviste hai fatto?
Ho fatto un'intervista, altro di quello di Jean-Charles Dubois, che era il pilota. Certo che ho chiesto la domanda che avresti chiesto te. Cosa ti è sembrato vedere questo UFO di fronte a te con tutti i passeggeri lì nell'aereo? Ti sei spaventato? Cosa? L'hai capito?
Che passeggeri l'hanno visto?
No, solo lui e l'equipe che c'era davanti.
Sì, sì, sì.
E poi lui l'ha riportato giù alla torre di controllo, no? E poi è stato coraggioso abbastanza di parlarlo sui giornali. Era un pilota.
Di solito quando c'è un avvistamento UFO da parte di piloti, hanno la consegna di 40 giorni di silenzio. Per 40 giorni non possono aprire bocca con nessuno.
Beh, non so come in Francia, ma lui è stato uno delle persone che è venuto fuori con e poi è una delle persone pure che si chiede adesso cosa facciamo, perché so che questa è una realtà. Poi ho fatto un'intervista a Milton Torres, un militare americano che nel 1957 gli è stato chiesto di sparare ad un UFO in Inghilterra. E questa notizia è venuta fuori solo perché il fatto che...
Sparare a un mezzo di volo non terrestre.
Sì, enorme, sì, enorme. Sì. Ma a sparare con i missili mezzo di volo. E questo è uscito fuori solo perché l'Inghilterra ha rilasciato 1700 fascicoli del Ministero Nick Pope. È uscito fuori grazie a Nick Pope.
Al tuo convegno.
Ma questo ha liberato...
Senti,
questo.
Ma quello gli ha poi sparato all'UFO? O no?
No, ma stavo raccontando che io... Perché ho chiesto a lui... questo,
sì.
Lui è arrivato su, ha visto, lui ha detto era così grande che questo vicolo, che era facile mettere, sai, i laser addosso per spararli, ma poi tutto una volta è sparito.
È tornato allo stato di invisibilità,
sì.
Perché loro sono in stato di invisibilità e diventano visibili se vogliono, quando vogliono e a chi vogliono. Adesso abbiamo capito che funziona così, no?
Sì, e poi gli è stato detto di non dire niente, di stare completamente zitto, nemmeno al comandante suo. La cosa pietosa per me è che quando io ho intervistato Milton Torres, io gli ho chiesto come si sentiva di tenere un segreto così per tanti anni. Lui ha cominciato a piangere, a 82 anni. Ho detto, ma mi dispiace che ti sei commosso. Lui ha detto, la situazione è questa, Paola. Mio padre è morto 10 anni fa. Se potevo parlare a mio padre 10 anni fa, gli avrei detto cosa ho visto. È solo adesso perché l'Inghilterra ha rilasciato questi...
Li ha autorizzati a parlare, sì. Ha aperto gli archivi segreti.
Questo qua si è commosso così tanto che ho chiamato il figlio, ho detto vieni a prendere tuo padre perché io non so cosa fare. E poi ho detto a lui, al padre, che adesso ha un'ottantina di anni, resta sicuro che io come giornalista divulgo questa informazione in 5 lingue da tutto il mondo. Glielo dirò quello che hai visto, che è vero, che sei stato... Ma la cosa importante, lui ha detto, vi rendete conto che ci danno l'ordine di spararli?
Sì, sì.
E poi io...
Ma è accaduto anche altre volte che li hanno battuti, no. Sparandoli.
So, io per me, questa era tutta un'altra traccia nuova, perché non è che ho mai intervistato un pilota che ha avuto un ordine di sparare agli UFO. Allora, questo fa parte di un nuovo libro che sto intitolando Le lacrime dei vecchietti, perché tanti di questi... Queste persone che sono di una certa età si commuovono quando fanno l'intervista e io non so cosa fare perché vedo la sincerità, vedo che questo segreto lì è pesato così tanto, vedo che non potevano parlare con la famiglia, che non gli potevano dire niente. E Giuditta, forse questa è la ragione perché io ho tanto di quella passione per la divulgazione, perché pesa questa povera gente che
certo. Ma anche il colonnello Filippo Corso,
sì,
ha parlato soltanto poco prima di morire praticamente.
E Clifford Stone pure, che ha fatto tanto... Clifford Stone, quando le parli...
Stone.
Clifford Stone è un sergente...
Non è ancora vivo?
Sì, sì! Infatti esce fuori il suo libro quest'anno, io gli do una mano a pubblicare il suo libro con tutti i dettagli
di
che... Raccontaci la storia di Clifford Stone, okay. Perché tu la conosci e tu pensi che tutti sappiano chi è Clifford Stone. Avanti, Clifford raccontaci Stone la vita iniziato... straordinaria di Stone, oppure l'evento straordinario della sua
no,
vita.
No, la vita è stata straordinaria perché da piccolo è stato un contattista, un contattato.
Contattato.
Un contattato. E da piccolo ha visto, ha avuto degli avvistamenti e qualcuno nell'esercito l'ha saputo e l'ha invitato di fare parte di quello che lui pensava fosse un'equipe nucleare biologico, dove lui pensava che doveva andare a pulire delle inquinazioni, come si dice, nucleare.
Sì.
E invece doveva andare a pulire e assistere a 8 occasioni di cadute di UFO sulla Terra.
A lui doveva aprire un'inchiesta, doveva lavorare?
No, doveva andare di persona.
Quindi doveva gestire le informazioni, doveva vedere. Cosa era successo in questi 8 casi di UFO precipitati, di mezzi di volo alieni precipitati, perché ho capito che
sì.
UFO non ti piace.
E non gli avevano detto di che cosa si trattava, solo la prima volta mi spiegò, molto commosso, che quando si è avvicinato ha visto l'astronave e i 4 esserini morti dentro.
Parlando di Roswell?
Un'altra occasione.
Sì.
1969, in Indiana, nello stato di Indiana.
Uh-huh.
Mi ha detto pure dov'era.
Vicino a casa tua, quasi quasi.
No, e lui ha detto, guarda, mi sono avvicinato, ho chiesto per un ufficiale, ho detto, non è un aereo, devi venire qua. Allora hanno detto, no, guarda ragazzo, vai tu perché lui ha avuto da piccolo questi contatti.
Un caso che abbiano mandato lui.
No.
Io penso che questi contatti in qualche modo lascino una traccia che prima o poi ti utilizzano,
Perché è un comunicatore telepatico, infatti lui anche adesso è molto sensibile a questo. E lui mi spiegò che questa era la prima volta. Allora non mi parlò mai delle altre volte. È solo adesso.
Solo di uno.
Sì.
Solo di un caso.
E poi
lui
ho chiesto.
Ha visto 4 esseri
grigi
a bordo dell'astronave.
Sì, morti. Due fuori e due
tutti
morti. Morti.
Allora
io, dopo molti anni che conosco Clifford Stone, volevo sapere delle altre 7. Tu non lo vorresti sapere delle altre 7?
Scusa, l'hai chiamato Clifford... per 8 precipitati.
Ho detto, guarda, mi puoi dire, mi puoi parlare in dettagli, per favore, adesso, degli altri? E lui mi ha dato un'intervista strepitosa che poi è stato riportato nella rivista X Times e poi è stato riportato nel mio nuovo libro Esopolitica. E mi spiegò quello che io aspettavo. Gli altri erano umani, erano persone come noi.
Cioè, lui... umani, somigliavano agli umani.
Sì,
cioè,
umanoidi.
Erano esseri di un...
Non erano grigi.
Altri pianeti, ma non erano grigi. Ma i grigi probabilmente sono cloni,
Ah, non c'è dubbio, c'è dubbio.
Li creano apposta in laboratorio.
Bravo.
Per fargli pilotare l'astronave,
sì.
Pronti a qualunque cosa, anche se muoiono, vabbè, pazienza, ci spiace, ma non erano...
Ma gli altri non erano né rettiliani né di pleitiani, erano solo per, diciamo,
simili
a noi, chissà da dove provenivano. Lui mi spiegò che in un'occasione lui è stato, è stato invitato a assistere perché poteva comunicare telepaticamente con l'essere. E l'essere gli ha chiesto di scappare e lui l'ha fatto scappare. Mi ha spiegato... E nel libro sono le parole sue, che c'ho il nastro,
sì.
Come l'ha fatto...
Osserva questi nastri, perché questi sono pezzi di storia, Paola.
Ma solo questo, io non mi ricordo l'intervista, se
non
ho il nastro.
Fatto,
io uso i nastri sempre. Uso i nastri sempre.
Devono essere consegnati alla storia per l'eternità.
Sì, perché non ci sarà sempre un Clifford Stone, non ci sarà sempre.
Sì, ma tu non ti rendi conto della portata di quello che stai facendo. Io mi rendo conto adesso, se avessi registrato di più quando c'era Role in vita... che a volte invece mi diceva delle cose e io non avevo voglia di accendere il registratore, come facevi tu con Michael Wolff.
Mm-hmm.
E adesso mi mangio le mani, se avessi registrato quelle altre cose, e ormai non si può più fare.
Ma hai ragione.
Per cui quello che tu stai facendo va consegnato alla storia.
Hai ragione. Hai
guarda che non c'è nessuno. Paola, tu sai quanto io sono ipercritica nei confronti di tutti. Non c'è nessuno che sta facendo il lavoro che stai facendo tu, neanche la Moulton Howe. Perché lei si occupa di tutto, è una giornalista che si occupa di tutto a 360 gradi.
Questo è vero.
Tu no,
Tu ti occupi proprio di questo argomento che non è da tutti, con una sensibilità particolare e soprattutto questo è il tuo grande potere. Anche scienziati, militari, agenti segreti, che ne so, astronauti, politici, con te parlano.
Si affezionano poi
questo strano potere di fascinazione.
No, si fidano, si fidano. Per esempio Clifford Stone.
Ma non ti sembra strano questo?
Sì,
perché tu sì e un altro milione di giornalisti che darebbero cornate nel muro per fare quello che fai tu e non possono farlo.
Perché
tu sì?
Io penso perché io li lascio parlare. Io quando faccio un'intervista...
Ma anche altri giornalisti li fanno parlare?
No, si intromettono, io non dico niente. Io faccio la domanda, loro mi danno la risposta, faccio un'altra domanda. Anche se non sono d'accordo non dico niente, mi danno la risposta, li faccio parlare. E loro non sanno mai cosa sto pensando io. Perché mentre stanno parlando io mi dico, ok, il mio lavoro è solo di riportare... parola per parola quello che succede a questa gente. Questo sto facendo e viaggio molto, Giudito, per fare questo. Io giro molto per fare...
Io vorrei portarti, esaminando il tuo caso particolare, perché tu intervisti tanto gli altri, ma in questo momento io sto intervistando te. Vorrei che tu arrivassi. Quando mi hai detto che Clifford Stone, casualmente, si fa per dire casualmente, è stato mandato a investigare su questi casi perché lui
era contattato.
Perché tu stai toccando tutte le persone più importanti sul punto di vista...
Lo so dove vuoi arrivare.
Non sto dicendo che sei stata contattata, ma probabilmente tu stai svolgendo un compito particolare, specifico, e per svolgere questo compito tu sei stata dotata di determinate qualità che nemmeno tu conosci, e nemmeno io conosco. E però l'altra sera al convegno eravamo a tavola e si è parlato anche di te, e una persona ha detto: ma e perché tutta sta gente si fa intervistare da Paola Harris? E ho detto: ci sarà un motivo, e ci siamo messi a ridere, non abbiamo più continuato.
Ma io non ti posso nemmeno rispondere.
No, che non puoi rispondere, certo che non puoi rispondere.
Perché
io ho cominciato con 26 anni e mi sono sempre trovata davanti a un microfono, davanti ai riflettori, davanti alle telecamere.
Ma tu hai avuto un'esperienza però. Io non ho mai avuto un'esperienza, tu non hai avuto un'esperienza inizio.
La mia esperienza, ero sposata da poco, avrò avuto 19 anni forse, o forse neanche.
Quando hai avuto quella...
Io e mio marito abbiamo avuto un missing time, cioè un'ora della nostra vita che ci manca, non sappiamo cosa abbiamo fatto.
Dio mio.
Ed eravamo insieme. Però eravamo talmente giovani, non sapevamo un accidente di niente, che per una quantità incredibile di anni non ci abbiamo fatto caso, non ci è mai importato niente di questa cosa. Abbiamo cominciato a capire cosa era successo quando anni dopo abbiamo sentito parlare di Missing Time, dopo la storia dei due coniugi Hill, questi due americani. E io ho sentito la storia dei due coniugi Hill e non mi ha importato niente, non ho capito. L'ho capito molti anni dopo che cosa c'era successo. Però se ti devo dire cosa ci è successo,
non lo sai.
Non lo so io e non lo sa mio marito.
Sì.
Noi siamo entrati in quella casa che era il primo pomeriggio e ci siamo ritrovati fuori dalla casa con la macchina voltata verso casa nostra, che il sole cominciava a tramontare.
Che interessante questo.
E però che cosa è successo? Io e lui, i nostri ricordi si fermano a quel punto lì, quando queste due persone semplicissime, molto normali, ci ha detto: accomodatevi, volete bere qualcosa? Mi ha detto: no, grazie, abbiamo appena pranzato. Fine dei ricordi. Ma però era talmente normale per noi, non so spiegarti, non abbiamo capito niente. E ancora oggi mi chiedo, io che sono così curiosa, perché noi siamo andati a consegnare un pacco in questa casa che ce l'ha dato il papà di mio marito, che aveva un negozio e doveva consegnare della roba a questi signori. Io che sono curiosissima, se avessi capito cosa mi era successo, potevo chiedere a mio suocero: ma dove siamo andati? Mi dai l'indirizzo di chi era questa gente? E la cosa più sconvolgente è la mia totale assenza di curiosità nei confronti di questa cosa. Quindi c'è passata addosso. Ma non so che esperienza fosse, non lo so Paola, non lo so.
Come io non so perché sto facendo questo, certamente non si tratta di...
Non lo sai tu, ma qualcuno lo sa.
Di soldi, non si tratta di fama, non si tratta di... mi sento spinta, ma certo. Spinta di qualcuno, qualcosa, qualche energia che non conosco.
Ma è così. Perché se tu dicessi, se tu fossi diversa e dici, io sono stata mandata dai maestri della fratellanza cosmica per svolgere questo tipo di indagine, ma ti caccerebbero via. Nessuno accetterebbe l'intervista con una che dice di essere mandata lì dalla fratellanza galattica, dalla, come si chiama?
Federazione.
Se tu dicessi, dalla federazione galattica mi hanno dato questo compito, io vengo a intervistare lei, mio caro Heineck, o che cosa? Ma ti caccerebbero via a pedate, mentre tu vai lì fresca, tranquilla, senza sapere chi ti ha dato l'incarico e senza sapere che nessuno ti ha dato l'incarico.
Convinta
di fare quello che fai perché ti piace.
Sì, poi io mi sento una rappresentante delle persone normali, delle persone fuori, perché faccio le domande che farebbero loro, perché sono curiosa.
Esattamente quello che faccio io, in un altro campo ovviamente.
Se, la curiosità per me mi spinge pure, so che ti spinge. Allora, sono curiosa a fare quello del titolo del mio primo libro, che si chiama Collegando i puntini, Connecting the Dots, in inglese.
In inglese, che però in italiano è
Il mistero svelato.
Parliamo un attimo di questo libro, Il mistero svelato, che io ho letto diversi anni fa, quando tu l'hai portato da Roma, e che adesso è stato ristampato.
Sì, edizione Verdi Chiaro.
E com'è il titolo? È uguale,
Il mistero svelato.
Ecco, quindi questo libro lo potete ritrovare di nuovo, e se non lo ritrovate provate a cercarlo sul mio sito, perché adesso io lo cerco, ne tengo una scorta, e chi lo vuole, che non lo trova in giro, perché anche i librai sono difficili, non è che i librai prendono di tutto e scelgono loro cosa mettere in libreria. A volte tu vai a cercare un libro in libreria e quello non ce l'ha perché non interessava al libraio. Se non lo trovate, non preoccupatevi che ve lo procuro, datemi tempo e ve lo procuro, perché vale veramente la pena. Ed è la prima serie di interviste che tu hai fatto.
Sì, è la prima serie, poi ne ho fatto un altro libro in inglese che si chiama Come si parla in una sfera di luce. E cosa la rispondo?
Titolo strano, però. Ma chi è che ti fa i titoli, Paola?
No, me le faccio da solo, perché io ho incluso in quel libro il fenomeno degli orb, è delle sfere di luce che vede la NASA quando vanno fuori. Per esempio, lo shuttle ha avuto diversi problemi nello spazio perché ci sono queste sfere di luce. Me l'hanno pure raccontato diversi astronauti di questo. Per me, io devo capire che quello che sembra un'astronave potrebbe essere trasfigurato in un altro... in un'altra maniera. Per esempio, tu potresti alzare la frequenza.
Un'astronave non terrestre, stiamo parlando.
Sì. Potrebbe essere, potrebbe dimostrarsi come luce, e poi abbassi la frequenza, diventa una cosa nitida.
Lo vedi dal punto di vista materiale.
Sì.
Dall'invisibile diventa visibile.
Sì.
Ma lo scelgono loro se farlo e quando farlo.
Sì.
Come l'UFO su Cagliari.
L'UFO
su Cagliari sembra proprio che da una porta dimensionale o che dall'invisibile sia arrivato al visibile.
E poi
ed era impressionante, sembra uno stealth, ma non è uno stealth,
c'è
lentissimo, fermo.
Pure Caronia, tutto il problema Caronia.
Caronia potrebbe essere uno di quei tanti luoghi visitati da presenze non terrestri sulla Terra, e ce ne sono tanti.
E parlano di luce, di puntini di luce, e allora... E il titolo vuole dire, proprio la risposta dovrebbe essere, non si può parlare a una sfera di luce, si può avere un'esperienza, non so, telepatica, qualcosa, ma io volevo includere la Caronia, e volevo includere pure il problema degli orb, il fenomeno di orb. Io non ho risposto che cosa sono, so solo...
No, perché non lo sa ancora nessuno.
Non lo so.
È tutto così per aria.
Ma per evitarlo e non ne parlare, penso che è un po' ignorante. Io penso che dobbiamo includere tutto in questo.
Certo,
dobbiamo
perché,
includere tutto.
Anche perché ormai gli orb sono diventati visibili da chiunque.
Mm-hmm.
Basta avere una macchina fotografica elettronica e su 20 foto... su 2 potreste trovare degli orb. Ad esempio, le foto che noi abbiamo fatto al convegno, su 60 foto, 58 avevano gli orb. E tu pensa, c'è una foto dove Columbro sta parlando e ha un orb enorme all'altezza del torace, e dentro ci vedi chiaramente la faccia di un alieno. chi lo sa com'è la storia, probabilmente insomma, non so
molto
spiegarvi.
Suggestivo questo da che un'altra... ci dici, dobbiamo vedere questa, mettilo
ma
sul
certo.
Sito
sì, non appena ce l'ho perché ce l'ho
mettilo, perché
ce l'ho l'amica di Roma, non l'ho scattata
sai,
io
sono molto interessata in questo fenomeno.
E Paola, ma tutte le fotografie che abbiamo scattato al convegno sono tutte piene di orbi, più grandi, più piccoli, più luminosi, meno luminosi, ma questo di Marco Colombo è notevole. Notevole.
Guarda,
e tieni presente che lui, tieni presente che Marco intanto crede agli alieni e poi è in contatto con delle persone che canalizzano delle entità aliene. Allora, aperta parentesi, io sulle persone che canalizzano ho delle forti riserve.
Tu e pure.
Non perché non ci credo che canalizzano, canalizzano e come?
Sì.
Però è una porta aperta su una dimensione sconfinata. È una porta da cui può entrare di tutto, dall'intelligenza aliene, agli spiriti trapassati, agli spiriti elementari.
Sono d'accordo su questo.
A quelli che noi chiamiamo folletti, di tutto.
Ci può entrare di tutto, è vero.
E loro ti possono raccontare, salve, io sono il pilota dell'astronave tal dei tali. E come fai a sapere che è vero o no? Come quella volta, ti ricordi, l'anno scorso, che quella veggente australiana...
Ah, mi ricordo.
Aveva detto che si sarebbero manifestati, che tutto il mondo li avrebbe visti, che qui che là, perché va canalizzato questa entità. Insomma, va canalizzato, canalizza, canalizza. Forse è meglio che ti fai una canalina per l'acqua, ti irrighi il giardino. Perché
poi
non è successo niente. Ma come puoi prendere per una verità evangelica?
Giurite, io non faccio quel tipo di... Io non mi avvicino nemmeno a quelle persone. Potrebbero essere legittimi, ma non è la mia mansione.
Neanche la mia.
Io devo...
Però ti dicevo che Marco è molto vicino a una persona in Toscana che canalizza questo tipo di entità e per cui può darsi che effettivamente qualcosa, qualcuno, beh, in qualche modo devono pur comunicare con noi, no? Alcuni. E può darsi che lui interessava in modo particolare altri, che ne so, non so dirti.
No, sai cosa? Probabilmente lui vorrebbe sapere perché stanno qui, che è la domanda che io ho, ma io non ho mai ricevuto nessuna risposta. Io ho certi colleghi che hanno tutte le risposte. Sanno perché stanno qui, se sono buoni o cattivi, che cosa fanno, dove provengono, sono tutti o grigi o rettiliani o pleiadiani. Io ho detto, ma
no,
se...
ci sono anche i nordici, ce ne sono anche altri.
Ma quelli, come nel corso mi dice che ci sono 57 razze.
Noi ne conosciamo 57, ma chissà quante ce n'è.
È come se gli alieni andassero a casa e dicessero a loro famiglie: ci sono solo tre tipi di umani, quelli con la pelle, non so, si chiara, quello con la pelle scura, quello con la pelle rossa, e non potrebbero capire la varietà dell'umanità, e potrebbero dire ai loro...
Ma anche solo in Europa, la differenza tra uno svedese e un siciliano.
Certo, è un cinese e un giapponese. Allora, io nel mio nuovo libro parlo di razzismo alieno. Che no, che
infatti, non bastava il razzismo terrestre.
No, c'è un capitolo intero dicendo per me è un alieno, un alieno. Come posso usare una meta umano per dirti se è buono o cattivo, perché sta qua, perché non sta qua? No, non ho la minima idea. Veramente non ho la minima idea.
Ma io penso che se fossero cattivi come lo intendiamo noi, non saremmo qui a parlare. Perché se fossero cattivi, cioè... visto dal nostro punto di vista, ovviamente, ci avrebbero già colonizzato in mille modi, ci avrebbero già messo in scatolette e mangiato o portati chissà dove, e noi non avremmo avuto nessun modo per difenderci.
No,
da
non
loro.
Abbiamo nessun modo per difenderci.
Per cui non è che siano poi così cattivi e malvagi.
No,
poi,
tornando
alle esperienze delle persone che sono state addotte,
sì,
o anche semplicemente contattate, su cui sono stati impiantati microchip, fatta sperimentazione genetica, ce ne sono centinaia di migliaia sulla Terra. E questi alieni, questi esseri non terrestri, per quanto abbiano fatto violenza su di noi, impiantandoci delle cose, sperimentando cosa, alla fine sono stati dei grandi gentiluomini a cancellarci i ricordi.
A riportarci indietro.
A riportarci indietro con i ricordi cancellati,
sì,
con l'anestesia. E per tirare fuori questi ricordi devi proprio andare, come si dice a Napoli, a sfruculiare con l'ipnosi o con cosa per tirar fuori questi ricordi, perché loro ce li hanno coperti talmente bene per evitare che noi poveri disgraziati, rapiti e riportati a casa, non diventiamo pazzi. Per cui, per quanto possono essere cattivi che ci hanno presi, prelevati, studiati, inseminati, tolto i feti, perché io penso che queste cose siano avvenute,
sì,
e come,
io pure,
tutto sommato si sono comportati molto bene nei nostri confronti, chiaro, ovviamente, facendo distinzione, cancellandoci i ricordi. Quindi così cattivi non lo sono.
Sai, Giuditta, io ti sono grata che tu lo prendi sotto questo punto di vista.
Certo, perché... che non è bello. Se ci avessero lasciato perdere saremmo stati
meglio.
No,
poi non hanno chiesto permesso. E questo è un problema.
C'è questa famosa storia del patto scellerato del presidente Truman... che ha
non hanno chiesto permesso a noi stessi per questa cosa.
Sembra
no?
che li abbia autorizzato il presidente. Sembra che negli anni 50 il presidente Truman, almeno poi tu lo sai molto meglio di me, abbia chiesto a qualche rappresentante della Federazione Galattica di avere tecnologia aliena. Mm-hmm. In cambio avrebbe permesso a questi alieni, a queste creature che arrivano da altrove, di effettuare una sperimentazione genetica non cruenta, quindi non dolorosa e senza uccidere le persone, su un campione della popolazione americana. Mm-hmm. Poi questi si sono allargati, hanno preso la popolazione di tutto il pianeta.
Ma
forse
certo.
I confini, la geografia,
sai,
non l'hanno studiata,
sentito,
bene.
Ho sentito pure io questa storia. E da quanto ho capito, per quello che hanno fatto nella sperimentazione genetica...
Non li sto giustificando,
no.
Perché hanno fatto una cosa orribile. Però nell'orribilità di quello che hanno fatto, sono stati gentili a cancellarci i ricordi e anche l'anestesia al ricordo della sofferenza.
Ma per quello che ho capito, potrebbe essere vero, ma pure c'è un'evoluzione di tante persone che sono stati contattati.
Sicuramente, sì.
C'era una presa di coscienza più... nel caso di Clifford Stone, quando parla del suo contatto, ne parla come... fa parte di una cosa più grande di lui. E allora parla di un tipo di contatto positivo. E anche John Mack, quando era in vita, il psichiatra della Harvard University, lui mi ha detto pure la stessa cosa, che i suoi pazienti hanno detto che c'era una fase evolutiva nella loro crescita.
Sì,
che
sì,
li
la
ha
vita
fatto...
cambia.
Questo sto cercando di capire, perché io non è che mi interesso tanto dell'abduction contatto.
Però fa parte della storia.
Lo so, ma siccome non sono brava...
Non puoi... parlare di una partita di calcio
senza
e
parlare
dire,
di tutto.
Però il calcio d'angolo a me non mi interessa. E no, non ti interesserà il calcio d'angolo, ma fa parte della partita, sarà bene che tu...
Ma io non mi interesso in che io non riporto questo, perché non sono all'altezza, io penso, di capire se...
No, però tu lo fai raccontare da altri, come faccio io. Io non posso, non parlo per me, io ascolto tutte quante le cose e poi semplifico e condivido con altri. Solo che io arrivo a un certo livello, io posso parlare con te e altri come te, che so, Forgione e altri, ma tu arrivi direttamente alla fonte.
Ma non so, con nei casi contattisti, se mi stanno dicendo la verità o no. Se è un caso, per esempio, malato di mente, testa, che si inventa tante cose, questo non lo so. Non sono così brava, perché loro ci credono tanto nella loro storia. Infatti, quando io vado a certi convegni ufologici, mi seguono e mi dicono, oh, ma ti devo raccontare. Io dico, ascolta, ma io non sono brava, io ti do un nome di persone che fanno solo questo, come Bart Hopkins, come altre persone, Ivan Smith, che fanno solo questo.
Ma anche a me mi corrono dietro perché di raccontarmi le loro esperienze.
Sì.
Per carità, ci sono milioni di persone che vogliono raccontarmi la loro esperienza, che a me non interessa. Non perché sono cattiva e non li voglio sentire, ma perché sono milioni in tutti questi anni e le esperienze più o meno sono sempre tutte le stesse.
Sì, e non sai, io non so chi
certo,
dice la verità.
Chi ha avuto un'esperienza, Paola, per lui o per lei, quella è l'esperienza importante, scioccante della sua vita, e non si rende conto che ci sono migliaia di persone. E del resto, se tu ti rendi disponibile, se io mi rendessi disponibile a ricevere...
Ti chiamano tutti i giorni.
Ma me li trovo sotto il letto, sul balcone, sotto l'automobile.
E per questa ragione cerco di dare...
E io non potrei più sopravvivere.
Lo so.
ma neanche le mail posso rispondere di queste persone, perché sì, per rispondere a una mail devo stare un'ora al computer, ma scherzi?
Sì, lo so.
Le con mail... il dolore che io ho un'ora al computer faccio un sacco di cose.
Lo so, per queste ragioni io mi sono limitata adesso, per esempio io adesso mi limito non solo a cercare di capire se possiamo cambiare una cosa sul livello dimensionale, so che ti interessa time travel e portale dimensionale.
Aspetta,
lo so che ti interessi
time
questo.
Travel significa viaggi nel tempo. Dillo anche per noi poveri disgraziati che non capiamo l'inglese.
Time travel, sì,
viaggi nel tempo.
Viaggi nel tempo. Problemi dimensionali, porte dimensionali, che io sono arrivata pure a questo punto perché mi affascina tutta l'idea, poi mi mette in un contesto dove togli il tempo-spazio e poi se togli il tempo-spazio qualcosa quadra, certo. Sto cercando di capire, sono solo arrivata lì e poi sono arrivata per esempio a questo di cui parlava Einstein e Oppenheimer, cercare di mettere insieme un gruppo europeo e americano che si interessa di esopolitica. Allora, io
possibilmente
sono...
un gruppo possibilmente un gruppo mondiale, a livello mondiale.
E che c'è un dialogo mondiale.
Questo gruppo è già stato fatto, c'è qualcuno
sì,
fatto
sì,
che
sì, sì.
Esiste?
Sì, sì.
Paola, scusa, ma non ti metti una cosa. Io ho sentito dire da Uri Geller in Gran Segreto, beh, insomma, aveva parlato del Consiglio dei Nove.
Sì, entrando su
è un gran segreto, punto, va bene.
No, il Consiglio di Nove sono entità senza corpi che hanno, se studi diversi libri del New Age, del Nuova Era, che hanno iniziato a contattare delle persone terrestri per cercare di farli avere una presa di coscienza e iniziare il New Age, quello che chiama il Nuova Era.
Uno che parla di New Age immediatamente... e detto, ah, quello è un cretino, è come il discorso degli UFO. L'hanno talmente svilito il discorso della New Age che per metterci fuori pista dicono, ah, New Age, cretino, punto, non ha più niente da dire. E no.
Il problema è che noi siamo sul pianeta, sì, ma per le persone che sono sincere, che sono arrivati a quel punto dell'evoluzione, questo studio è normale, ma siamo sul pianeta Terra, è pure sfruttato e commercializzato, come sai.
Questo è il problema.
Tu hai sentito di quella camera sudatoria lì dove sono morti tutti a Sidona?
No, non
ho capito. O c'era questo guru tipo New Age che ha portato, non so, 90 persone in una camera sudatoria che dovrebbero fare solo i nativi americani.
È un rituale che viene fatto dai, speriamo, perché spieghiamolo, è un rituale che viene fatto dagli sciamani dei nativi americani, dei pelle rosse, dentro una grande tenda dove si è chiusi e dove si respirano dei vapori, dove la temperatura viene, vapori di erbe bruciate, dove la temperatura viene innalzata in modo che le persone cominciano a sudare, perché si pensa, ma nella tradizione dei nativi americani, con secoli e secoli di esperienza, si pensa che sudando si buttano fuori non solo le tossine del corpo, ma anche le tossine dell'anima. E allora com'è la storia? Questo qui
come
questa
storia? Due mesi
si
fa?
Si è improvvisato sciamano o era un pelle rosso?
No, era una persona tipo guru, era una persona New Age che faceva parte del film famoso Il Segreto, The Secret.
Momento, io la parola guru gli do un valore, significa maestro. Allora, era un maestro o era soltanto uno che si è improvvisato guru? Perché un maestro non diventi maestro a 40 anni.
No, uno che fa i seminari, non so come spiegarlo.
Però non era un vero nativo americano.
No.
Quindi uno che si è improvvisato, ok.
Sì, no, era una persona
Per definire il tipo.
No, era una persona che è molto famosa, che faceva i seminari e lui si allargò di farne uno a Sidona con 100 persone, ma non facendoli mangiare per 2 giorni. Allora, cosa è successo? Si sono ammalati...
Gli costava molto meno, ovviamente, il seminario. No? Abbiamo speso una cifra pazzesca.
Si sono ammalati 31 persone e sono morti 5. E allora è stato un grande scandalo, perché non si può fare camera sudatoria se non sei bravo a farlo come gli nativi. E poi i nativi fanno una camera sudatoria con 10 persone, non 100 persone, era una tenda e c'erano i carboni bollenti. Ma questo è il New Age per me, commercializzato.
Ma non chiamarlo New Age, questi sono gli approfittatori di un fenomeno che è diventato troppo di massa, dove c'è gente che magari faceva il salumiere fino a poco tempo prima e che poi si improvvisa a fare il guru.
Sì.
Il guru non si nasce da una vita. E poi queste cose lasciamole fare a chi le conosce. Tu non puoi all'improvviso uscire dall'università, da un modo di vita completamente diverso, o anche non dall'università, e metterti a fare qualcosa che per i pelle rosse americani, passami questo termine anche se so che non è piacevole, è una cosa tramandata di padre in figlio da anni, anni, mm-hmm. anni, e poi dietro c'è tutto un discorso di legame con la terra, degli spiriti di natura, degli spiriti di popolo, lo spirito della terra, dell'acqua, dell'aquila, della pianta, della quercia. Ma come vuoi che un occidentale abbia questo tipo di rapporto? Ma non esiste.
Non esiste, ma succede questo. Succede
perché si improvvisano.
E questa è la discussione della possibilità dell'evoluzione umana. In altri termini, se lo facciamo su un livello dove le persone decidono di sfruttare altre persone, non è una cosa spirituale.
Certo che no.
E allora tu hai parlato di Uri, del Consiglio di Nove. Consiglio di Nove, probabilmente erano messaggi per l'umanità di usare in una maniera saggia.
Sì, si sveglia. Il discorso di risvegliare.
Invece abbiamo, questo è pianeta Terra, siamo umani, siamo pieno di problemi, allora è difficile andare avanti così. Infatti non so perché si interessano di noi.
Avremo qualche cosa di interessante, avremo qualcosa che loro manca. Non penso che vadano solo in giro a fare missionari.
Infatti.
C'è qualcosa di bello che noi abbiamo che neanche sappiamo di avere.
Io
i sentimenti, le emozioni, la capacità di amare
e poi di uccidere, di fare le cose negative. Abbiamo una dualità, non so se quello è corretto, una dualità. Sì. Così diceva Michael Wolff, si interessano nella dualità umana. In ogni modo io continuo a fare questo lavoro, il nuovo libro esce con Verde Chiaro che si chiama Esopolitica, è già nel vento e c'ha delle interviste famose.
Le nuove interviste. Paola, noi abbiamo parlato senza sosta, sì, tu ogni tanto bevi perché hai mal di gola, scusami, ti ho anche forzato. Abbiamo parlato senza sosta e perché tu eri qui e dovevamo prendere tutte le occasioni possibili. Non so quando, come, dove ci rivedremo, ma ci rivedremo sicuramente. Cioè, mm-hmm. Questo pianeta è molto piccolo, mm-hmm. nonostante tutto.
Ti ringrazio.
Molto piccolo. Io ringrazio te di essere stata qui, di essere stata a casa mia, di aver trascorso con me questi 2 giorni intensissimi. E ci rivedremo, mi racconterai altre cose. A un appuntamento a tempo indeterminato.
Ok, ti ringrazio.
Grazie anche a te. E non ti arrestare mai, non ti fermare mai davanti a nessun intoppo. Non spaventarti di nessuno, non farti condizionare da nessuno. Tu vai avanti per la tua strada e non preoccuparti di niente, perché stai svolgendo un compito importante. Un grande abbraccio. Grazie Paola.